L'altra volta abbiamo visto le vicende dell'ultimo secolo, diciamo così, secolo e mezzo dell'Impero Ottomano fino alla sua dissoluzione, soprattutto per quello che riguarda le vicende dei territori europei, cioè dei Balcani e della Turchia stessa. Adesso riprendiamo lo stesso periodo di tempo, torniamo indietro un po'. Ah, c'è anche l'Ada, ma non penso che sia per ascoltare. Ciao. Allora, riprendiamo lo stesso periodo di tempo, vedendo che cosa succede dei territori arabi. Territori arabi che sostanzialmente sono quella che. Cioè, allora si chiamava la Grande Siria, adesso sarebbe Siria, Libano, Palestina, Giordania, Israele, Iraq e in parte Arabia Saudita attualmente. Dunque, le cose qui sono un po' più complesse di quelle che abbiamo visto la volta scorsa, perché si intrecciano vari filoni e varie prospettive. Che appunto sono intrecciate. Io però cercherò di scioglierle e seguirle una per una, però sempre tenendo presente che vanno avanti in maniera parallela, continua tra di loro. Cioè, i filoni che dobbiamo seguire sono la nascita, un po' tribolata, piuttosto difficoltosa e complessa, del nazionalismo arabo, le vicende belliche durante la prima guerra mondiale in questa zona, cioè la zona che ho detto prima, e le mire di soprattutto Francia e Inghilterra su questi territori. Però non lo faremo stavolta, però fa parte dei filoni da seguire, la nascita e diciamo, la comparsa in questa situazione, in questi territori del movimento sionista. Tutti questi fattori si mescolano, appunto, cerchiamo un po' di affrontarli uno per uno, insomma, per quello che riusciamo, tenendo presente che però invece vanno poi visti intrecciati l'uno con l'altro. Dunque, probabilmente partirò da un fattore e poi passerò a un altro e poi ritornerò sul primo, ma insomma, cercate di seguirmi. Allora, le mire intanto dei paesi europei su queste zone non sono nuove, le abbiamo già viste. Vanno intensificandosi nel corso del XIX secolo, del 1800, soprattutto dal 1850 in poi. I paesi interessati sono soprattutto l'Inghilterra per motivi strategici, perché ritiene che queste zone siano il controllo o il controllo, intendiamoci, in quest'epoca è ancora il controllo indiretto, non, attraverso, diciamo, una specie di accordo preferenziale con l'Impero Ottomano. Comunque, riuscire ad avere un controllo indiretto su queste zone per l'Inghilterra è fondamentale, secondo il mio punto di vista, ovviamente, per mantenere aperta senza nessun problema la strada verso l'India. La Francia, diciamo così, ha problemi di grandezza, quindi vuole affermare la sua dignità di potenza mondiale, anche lei. Poi c'è la Russia, che ha sempre il solito problema di riuscire ad arrivare al Mediterraneo e avere uno sbocco sui mari caldi, come li chiamavano allora. Comunque, tutti questi paesi hanno interessi in qualche modo a essere presenti e avere una certa influenza in queste zone. In che modo cercano di portare avanti questa penetrazione? Beh, il modo è purtroppo, come sappiamo, attraverso i movimenti missionari, i quali movimenti missionari è chiaro che partono con altre intenzioni e vanno con altri fini, però le potenze europee che hanno dietro hanno i loro fini. Quindi si vede dal 1850 in poi circa un fiorire di istituzioni missionarie europee in queste zone che prendono l'aspetto di scuole, orfanotrofi, istituti tecnici di preparazione, anche campagne archeologiche. E ovviamente queste attività sono in gran parte, quasi esclusivamente, rivolte alle minoranze cristiane, soprattutto le scuole, gli orfanotrofi, e poi appunto attraverso queste minoranze cristiane servite da questi istituti missionari. I paesi europei di partenza, forti delle famose capitolazioni di cui abbiamo già parlato, cercano di ottenere una posizione sempre più forte, sia dal punto di vista di influenza politica che culturale che finanziaria all'interno di questi paesi. Il paese più, cioè vi ho già detto forse un'altra volta, mi pare sì, che praticamente si ha una spartizione tra questi paesi, una spartizione delle varie comunità cristiane locali presenti, per cui la Francia si autonomina protettrice dei cattolici presenti in questi territori, la Russia protettrice dei greco ortodossi, la Gran Bretagna, siccome al momento ancora non esisteva una milla, cioè una sezione apposita per i protestanti nell'impero ottomano. L'impero ottomano, vi ricordo, concedeva una forte autonomia interna alle varie comunità religiose che si governavano dal punto di vista del diritto privato, ognuna per conto suo, gli ebrei per conto loro, i cristiani, gli ortodossi per conto loro, i musulmani per conto loro. Ora, i cristiani avevano ottenuto a un certo punto, c'erano due, diciamo, l'impero ottomano aveva riconosciuto anche una milla, come la chiamavano, cattolica, oltre quella greco-ortodossa, però non c'era una, all'epoca ancora, ci sarà dopo un po', ma intanto non c'era una milla, diciamo così, protestante. E quindi gli inglesi, non potendo inserirsi in questa spartizione, diciamo così, delle comunità cristiane, pensano di porsi come protettori degli ebrei e dei drusi. Gli ebrei avevano appunto una loro amministrazione separata. I drusi sono una popolazione araba che viveva e vive tuttora nel nord di Israele, nel sud del Libano e in parte della Siria, che sostanzialmente entra nell'ambito del mondo musulmano, però vengono, insomma, sono un po' strani, diciamo così. Musulmani rigorosi li considerano degli eretici, degli propri, però e anche loro avevano una loro amministrazione a parte, per cui gli inglesi si inseriscono attraverso la comunità ebraica e quella drusa. Questa è la situazione a fine 1800. A fine 1800. In questo scorcio di tempo però si presenta anche la Germania. La Germania unificata da poco sotto la Prussia, con una politica decisamente aggressiva e espansionista, e cerca anche lei di affermare di affermare un suo potere e una sua influenza sull'impero ottomano, facendo varie, firmando, portando a termine vari trattati con l'impero ottomano, sia di natura militare, anche questo forse mi pare fosse già venuto fuori, sia di natura militare, nel senso che l'impero ottomano, alla ricerca di una modernizzazione del suo esercito, si rivolge alla Germania per avere dei tecnici, ma non solo dei tecnici, anche degli ufficiali, degli strateghi, e poi anche per tutto il programma di modernizzazione, Tanzimat, le riforme che vengono avviate all'interno dell'impero ottomano nel corso del 1800, programma molto ambizioso che copre vari rami, non solo culturali ma anche proprio tecnici, quindi costruzione di ferrovie, sistemi telegrafici, eccetera. Anche per queste cose si rivolge, ottiene soprattutto l'aiuto della Germania e dei suoi tecnici per la costruzione di due snodi ferroviari che sono fondamentali poi nel corso degli eventi che vedremo, che dovrebbero collegare uno da Damasco. Qui immagino che abbiate sempre più o meno portata di mano una cartina dei luoghi di cui stiamo parlando per orientarsi. Dunque, da Damasco la linea del Hijaz. Il Hijaz sarebbe la costa della penisola arabica che si affaccia sul Mar Rosso, si chiama Hijaz questa zona, e la ferrovia del Hijaz avrebbe dovuto collegare Damasco, correre lungo la costa appunto del Mar Rosso, arrivare a Medina e poi proseguire anche più a sud verso la Mecca. In realtà si fermerà a Medina, però intanto a Medina ci arriva questa linea. E poi l'altra linea che doveva mettere in che mette, non doveva, mette in contatto Damasco con Baghdad, in Mesopotamia, in Iraq attualmente. Tutto questo viene fatto con l'aiuto della Germania, aiuto che evidentemente poi comporta anche una serie di accordi, di alleanze con la Germania, per cui la Gran Bretagna, che fino a quel momento lì era stata il grande, diciamo, interlocutore dell'impero ottomano, quello che facendo i suoi interessi ovviamente, però forniva consiglieri, forniva soprattutto garanzie di mantenere un certo status quo nella divisione dei territori, di fermare le ambizioni degli altri paesi europei che cercavano di annettere territori ottomani, l'Inghilterra vede messa in serio pericolo la sua posizione dai tedeschi rispetto all'impero ottomano. Questa è la situazione a fine 1800. Inizio 1900. Nel 1908 ricordo che c'è in Turchia la rivoluzione dei giovani, cosiddetti giovani turchi, che mettono fine al sultanato di questo sultano Abdelhamid, molto sultano che aveva regnato a lungo, circa 40 anni, forse un po' meno, ma insomma. E che aveva impresso una svolta decisamente autoritaria, centralizzante al massimo. Si ha questa rivoluzione di cui abbiamo già parlato, quindi non ripeto i termini, però l'effetto della rivoluzione dei giovani turchi, nonostante l'apparenza, cioè una rivolta contro un potere centrale, assolutista e dispotico, e instaurano però a loro volta un regime fortemente illiberale e soprattutto con delle connotazioni di turchizzazione estrema, cioè lasciano cadere tutte le istanze di differenziazione fra le varie etnie, le varie religioni che erano presenti nell'impero e cercano di imporre il controllo su tutto solo della linea turca, diciamo così. Questo avrà degli effetti molto pesanti all'interno dei paesi arabi. Dunque, adesso facciamo un piccolo salto, poi torneremo su queste questioni e guardiamo qual è intanto la situazione, diciamo così, dal punto di vista sociologico all'interno dei paesi arabi. I paesi arabi vivono mediamente in una situazione economica piuttosto precaria, non solo perché sono sottoposti, diciamo, a una tassazione rigorosa da parte degli ottomani, ma anche perché cioè, è il tipo di economia che è ancora diffusa in questi paesi a essere un'economia ancora, cioè, che non può competere con l'economia europea, già di tipo capitalista. Qua siamo in un'economia poco più che feudale ancora. In questi paesi la grande maggioranza della popolazione è composta da contadini, fellahin, come li chiamano in arabo. Diciamo che il 90% della popolazione che si ha in questi territori all'epoca è composta da loro. Ci sono alcune grandi famiglie di latifondisti che controllano praticamente tutte le alte cariche, sia religiose che civili. Queste famiglie di latifondisti sono anche ovviamente estremamente leali all'impero ottomano, per il quale svolgono appunto tutte le varie funzioni, esattori di tasse, cariche religiose, insomma. Non si può dire che in quest'epoca esista una coscienza nazionale araba, cioè questo è ovvio, non è che siano cose, una coscienza nazionale araba come la intendiamo oggi. La coscienza nazionale è un fenomeno che si sviluppa progressivamente, come ovunque, sotto l'influsso di vari fattori. Rispetto all'impero ottomano, il mondo arabo, che aveva circa 4-5 secoli già di convivenza con gli ottomani, non avvertiva delle fratture gravi, né dal punto di vista religioso, in quanto la maggior parte erano musulmani come gli ottomani, né dal punto di vista culturale, anche se quelli erano turchi e questi no, però la lingua non era la stessa, però c'era una buona integrazione tra le due parti, almeno fino ai giovani turchi, appunto. Avevano ovviamente, soprattutto in questi ultimi decenni più gravi della decadenza ottomana, e quindi la crescita di tanti fattori negativi a partire dalla corruzione dei funzionari ottomani, c'erano delle rivendicazioni crescenti in merito a una maggiore autonomia, parliamo di autonomia e non di indipendenza, dei territori, che potessero appunto autogovernarsi, almeno in certi settori, in maniera autonoma. Questo sentire, questa necessità di avere una posizione più propriamente loro, più propriamente araba, pur all'interno del sistema ottomano, cresce soprattutto per l'arrivo al potere dei giovani turchi e per la politica esattamente contraria a queste richieste che i giovani turchi impongono. Quindi va da sé che contemporaneamente cresce la spinta per una, ancora non direi indipendenza, però per una separazione più forte dell'elemento arabo rispetto a quello turco. Contemporaneamente, Di questo però faccio solo un piccolo accenno adesso perché non entrerò nell'argomento in modo diretto, sarà la volta prossima, inshallah. Allora, contemporaneamente questa, diciamo, autocoscienza araba che si sta formando e che viene sollecitata nella sua formazione dalla politica ottomana, viene ancora ulteriormente sollecitata dall'inizio della presenza sionista in Palestina. L'arrivo di nuove colonie ebree, gli ebrei ci sono sempre stati nel mondo ottomano, ma erano parte del mondo ottomano, non erano un corpo estraneo. Però, appunto, con il movimento sionista c'è una specie di scatto di qualità rispetto alla presenza, cosa di cui gli abitanti del luogo, diciamo così, si accorgono subito. Cioè, sostanzialmente la differenza fondamentale qual è? Che mentre la presenza ebraica precedente è, come ho detto, era una presenza inserita, amalgamata in mezzo alle altre presenze del mondo di allora ottomano, la presenza sionista si pone come una presenza che dichiaratamente, ma poi anche dai fatti concreti che poi vedono, si pone come non con nessuna intenzione di omologarsi, amalgamarsi in mezzo al mondo ottomano, ma come una presenza che mira, quando il tempo sarà maturo, a formare un corpo indipendente, solamente ebreo, non mescolato con le altre, appunto, comunità, eccetera. Anche questo fattore aiuta, fa crescere, diciamo, la autocoscienza nazionale delle popolazioni arabe che si devono confrontare, da un lato con, appunto, la turchizzazione estrema imposta dagli ottomani e dall'altro con l'arrivo dei primi sionisti. La società araba reagisce producendo una serie di pensatori, giornalisti, economisti, poeti. Insomma, cioè, è chiaro che se anche la stragrande maggioranza erano contadini, cioè c'era anche un'elite culturalmente più preparata che si poneva delle domande, vedeva le cose e si poneva delle domande. Questi, diciamo, sono i primi nazionalisti arabi dal punto di vista culturale proprio, che incominciano a riunirsi in società segrete, perché gli ottomani non permettono, e a fare proposte che vanno per il momento ancora nella direzione di un'autonomia, non di un'indipendenza, però di un'autonomia affermata, in quanto hanno delle caratteristiche proprie questi popoli che vogliono mantenere e sviluppare. Dunque, si arriva alle soglie dello scoppio della Prima Guerra Mondiale in questa situazione. La Turchia, dopo vari tentennamenti, alla fine decide di entrare in guerra, di lasciare la neutralità, su cui si era attestata, e di entrare in guerra a fianco delle cosiddette potenze centrali, cioè della Germania e dell'Austro-Ungheria. La cosa rappresenta per gli inglesi un colpo piuttosto duro, perché vedono messe in pericolo le possibilità di controllare non solo la via dell'India, ma anche, adesso parleremo degli interessi inglesi, come vengono colpiti da questa decisione. Dunque, per l'Inghilterra gli interessi principali che che fanno della zona un punto strategico, nevralgico, fondamentale per lei, la possibilità di controllare questi territori, sono soprattutto due. Cioè, è di qualche, siamo all'inizio della Prima Guerra Mondiale, la scoperta del petrolio e dell'utilizzo del petrolio. Ci sono dei problemi? No, sentivo una voce in lontananza. Niente. Allora, del petrolio... Io continuo, se avete delle difficoltà mi fermate.
Mi pare che la tua voce sia
okay.
Non lo so però.
Voi non sentite bene?
La sentiamo.
Speriamo che la registrazione venga bene. Allora, la possibilità di avere libertà di accesso e di trasporto. Ecco, adesso io sento la mia eco, ma forse c'è qualche cosa aperto? No, siete tutti spenti tranne me, quindi.
Maria Gemma è aperto, Maria Gemma è aperto e deve chiudere.
Ah, ok, allora non so se c'è qualcuno che mi sente lì. A Oliveto devono chiudere, ecco, adesso hanno chiuso anche loro. Allora, la possibilità di tenere aperte queste vie, cioè il petrolio dov'era in questo momento, dove l'avevano trovato, soprattutto in Iran e nella zona di Mosul, nel nord dell'Iraq attuale, e per poter trasportare il petrolio che durante la Prima Guerra Mondiale viene utilizzato in maniera massiccia per gli spostamenti, come combustibile, si era già arrivati a scoprire come utilizzare il petrolio, appunto. Per poter trasportare il petrolio, per l'Inghilterra è fondamentale tenere sotto controllo il Golfo Persico, ce l'avete sotto una cartina, no? E anche il Mar Rosso, cioè poter controllare le due coste della penisola arabica, quella verso il Golfo Persico e quella verso il Mar Rosso. Dunque, per controllare la costa che dà sul Golfo Persico e quindi controllare la navigazione sul Golfo Persico, gli inglesi cercano di stringere un patto, un'alleanza con un principe, chiamiamolo così, beduino, che controlla, che nominalmente sarebbe un governatore ottomano anche, però di fatto nella zona da lui controllata, che sarebbe tutta l'Arabia centrale praticamente, fin sulle coste del Golfo Persico. Questa zona che lui controlla, appunto, è praticamente autonoma rispetto agli ottomani, anche se lui nominalmente è un governatore ottomano, ma è assolutamente indipendente, come, cioè non ci sono stanziamenti ottomani, militari nel suo territorio, solo lui che controlla tutte le tribù beduine del deserto, diciamo così. Questo signore, che ha un nome come sempre gli arabi un po' complesso, ma è conosciuto come Ibn Saud, da cui poi prenderà il nome l'Arabia Saudita dei nostri giorni. Allora, Ibn Saud si impegna, cioè gli inglesi si impegnano con Ibn Saud, in cambio della sua neutralità, del suo non appoggiare gli ottomani nel corso della guerra, si impegnano a riconoscergli la sovranità sulla penisola araba una volta concluso il conflitto. Questo è il primo degli accordi contraddittori fra di loro assunti dagli inglesi durante il conflitto, durante la Prima Guerra Mondiale, e sarà anche l'unico che verrà rispettato alla fine. Contemporaneamente, agli accordi conclusi con Ibn Saud per garantirsi il controllo del Mar Rosso, cioè dell'altra sponda della penisola araba, cercano di concludere un accordo con quest'altro principe, chiamiamolo così anche lui, principe, anche se sono terminologie che loro non hanno, beduino, Hussein. Dunque, Hussein faceva parte di una famiglia di discendenza, di una famiglia che qua li chiamano le famiglie sceriffali, di sceriffi, che avrebbero avuto origine, se insomma, non so, insomma, comunque lo prendono così, sarà così, sarebbero discendenti di Maometto. Non so se la cosa sia dimostrabile, ma qua è considerata reale. E quindi aveva un titolo nobiliare particolare. Dunque, lui era stato nominato dagli ottomani governatore praticamente della zona della Mecca e di Medina, che sono appunto sulle coste del Mar Rosso. E lui le controllava. In questa zona c'erano vari distaccamenti militari ottomani con i loro consiglieri e i loro strateghi tedeschi che li accompagnavano. Hussein da Medina, la sua sede era a Medina, non alla Mecca, lui era dal 1908 che era governatore di Medina e della Mecca. Hussein aveva già in animo, diciamo, la possibilità di staccare i suoi territori rispetto agli ottomani, di unificarli con i territori arabi più a nord, cioè la Grande Siria, eccetera. Ovviamente l'aveva in animo e si muoveva di conseguenza, ma in maniera piuttosto coperta, non è che avvenisse alla luce del sole questa sua intenzione. Contemporaneamente a queste sue, diciamo, ambizioni territoriali, nei territori propriamente, non propriamente perché anche l'Arabia è un territorio arabo, ma insomma nei territori più a nord, arabi più a nord, cioè la Grande Siria, la Mesopotamia, eccetera, con lo scoppio della guerra, la situazione dell'elite culturale nazionalista araba si era molto aggravata, perché ovviamente a guerra iniziata l'elemento filo tedesco e turchizzante aveva assunto un potere ancora più grande e aveva iniziato una politica di persecuzione sistematica nei confronti di queste elite nazionaliste che stavano saltando fuori nel mondo arabo. Il governatore di queste zone era un mezzo macellaio sostanzialmente, con dei poteri molto ampi, e in questi anni, in questi primi anni della guerra, il movimento nazionalista arabo qui viene praticamente decapitato in toto, cioè lui impicca a dozzine i principali esponenti nazionalisti arabi. Per cui i movimenti segreti ancora sopravvissuti, ma senza più capi praticamente, ritengono di doversi riferire a Hussein di Medina per chiedergli di mettersi lui alla testa di un movimento nazionale arabo che cerchi di affrancare i territori dal dominio turco-ottomano. Però il movimento nazionalista arabo e Hussein con loro sono ben consci della situazione e delle difficoltà che hanno davanti. Cioè la situazione è che una speranza di liberarsi degli ottomani con le loro sole forze non c'è. Cioè, se vogliono sperare di liberarsi degli ottomani, l'unica possibilità è chiedere l'aiuto delle potenze europee in guerra con la Turchia, cioè Gran Bretagna e Francia. Questo era un dato. Però l'altro dato che li poneva in gravissima difficoltà è che loro erano perfettamente coscienti delle mire espansioniste di queste potenze sui loro territori. Cioè, il dilemma era: per liberarci degli ottomani possiamo allearci con gli inglesi, sapendo che domani gli inglesi poi vorranno fare dei nostri territori liberati delle loro colonie? Cioè, il dilemma era reale, non è che fosse un problema. Però, intanto, questo era il dilemma in cui si dibattevano gli arabi. Intanto, anche gli inglesi avevano i loro progetti e le loro, diciamo, ambizioni da portare avanti, ma, cioè, ambizioni, in questo caso si trattava anche di vincere la guerra contro la Germania, ma cioè capiscono che se riescono a provocare una rivolta araba all'interno dei territori arabi contro gli ottomani, gli ottomani ricevono un colpo finale. Indirettamente anche la Germania viene fortemente indebolita. E poi hanno messo piede loro nei territori arabi in modo da poter avere a guerra conclusa un titolo per richiedere una loro presenza di tipo più massiccio e importante. Quindi a questo punto anche loro si mettono in movimento dopo aver concluso gli accordi con Ibn Saud. Si mettono in movimento per prendere contatti con Hussein. I contatti avvengono attraverso l'alto governatore inglese in Egitto. Ricordo che l'Egitto dal 1880 era diventato una colonia inglese. Questo alto governatore inglese per l'Egitto, di nome MacMahon, prende contatti con lo sceriffo Hussein di Medina, prospettandogli la possibilità di avere uno Stato arabo indipendente se accetta di mettersi alla testa di una rivolta araba nei confronti delle forze turche e tedesche. Le proposte di MacMahon sono molto vaghe, ovviamente, soprattutto su un punto: quale sarebbe questo Stato arabo indipendente che gli inglesi offrirebbero in cambio della rivolta araba? È la prima cosa che Hussein chiede. C'è un incartamento di circa 10 lettere che intercorrono nel giro di qualche mese tra i due, ovviamente tutte queste cose in segreto, è chiaro, non conoscenza degli ottomani. La prima cosa che Hussein chiede è la definizione delle frontiere di questo Stato arabo come condizione sine qua non per procedere. MacMahon rimane sempre un po' vago, dicendo: ma questa è una quisquilia, ne trattiamo dopo, una volta finita la guerra. Presenta tutta una serie, una cartina dettagliata con i confini che dovrebbe avere questo Stato arabo, cioè raccogliere i paesi arabi della zona, quelli che hanno in comune una lingua, una cultura, una storia, e che praticamente comprenderebbe, oltre che la penisola araba, tutta quella che allora si chiama la Grande Siria, cioè, l'ho già detto, attualmente sarebbe Israele, Palestina, Giordania, Iraq, Siria e Libano. McMahon un po' tergiversa, però alla fine praticamente acconsente. Acconsente per ottenere l'inizio della rivolta araba contro i turchi e gli ottomani. Hussein ha 4 figli, i quali praticamente sono loro a portare avanti, a mettersi a capo della rivolta araba e a guidarla e a portarla avanti. Di questi 4, 2 ci interessano particolarmente, poi li torneremo a incontrare anche in seguito, sono Faisal e Abdallah. Praticamente la rivolta raccolte nel deserto circini, a questi si aggiungono poi nel corso della rivolta si aggiungono un notevole numero di soldati arabi che in cui erano attivano ai rivoltosi di Faisal si uniscono punti che confluiscono con Faisal, soldati arabi ci sono anche molti ufficiali, non sono soldati, così pure i prigionieri di guerra arabi che erano in mano agli inglesi fino a quel momento lì, anche che è un esercito spassato in un certo senso, perché immaginate, formato soprattutto da 50.000 beduini, mancano, cioè improvvisazione, scarsezza di armamenti e soprattutto indisciplina totale. Però, nonostante questo, cose che in parte vengono poi ovviate con l'arrivo appunto invece degli ufficiali arabi che disertano dagli ottomani, che riescono a rimettere insieme l'esercito in una maniera un po' più razionale. Però nonostante questi svantaggi di improvvisare salvia fosse, però i risultati di questo conducono soprattutto a una guerra di tipo partigiano, attaccando le postazioni turche man mano le trovano, facendo saltare ripetutamente in diversi punti la ferrovia che correva fino a Medina e attraverso la quale i tedeschi riuscivano a rifornire i loro sottomarini, che era tutta una sostanzialmente, però, che la rivolta araba si sviluppi da sola, ma forniscono a Faisal una serie di aiuti e anche di consiglieri strategici e militari che devono indirizzarlo. Il più famoso di questi consiglieri è diventato famoso perché gli hanno fatto anche un film, è il famoso Lawrence d'Arabia, che appunto è un colonnello dei servizi segreti inglesi che affianca Faisal durante tutta la campagna. Anche i francesi chiedono, accettano. Sostanzialmente, comunque, queste delegazioni di consiglieri dovrebbero avere, oltre che dare un consiglio tecnico spassionato a Faisal, dovrebbero avere anche la funzione di cercare di indirizzare la rivolta araba verso gli obiettivi che si propongono, vuoi la Francia, vuoi l'Inghilterra, non come vedremo. E poi anche il compito, queste due commissioni, di controllarsi a loro volta reciprocamente, perché anche se erano alleati, inglesi e francesi, però in vista della spartizione successiva alla guerra, sapevano già che avrebbero avuto dei conflitti e che non sarebbero stati d'accordo, quindi dovevano comunque controllarsi reciprocamente. Allora, ho detto che la rivolta praticamente riesce. Alla fine Faisal con il suo esercito montati su cammelli entrano ad Aqaba, questo porto del Mar Rosso, che adesso è in Giordania, che era una rotta forte importante per gli ottomani, che viene conquistata. Contemporaneamente gli inglesi, che erano in Egitto e nel Sinai, riescono con fatica, però alla fine ci riescono, a sfondare le linee turche, tedesche, entrare in Palestina, con intanto Faisal che risale sulla loro destra. Praticamente la Palestina, il Libano, parte della Siria vengono, anzi Faisal in un certo senso riesce a precederli, arriva con le sue truppe cammellate a Damasco 2 giorni prima degli inglesi, i quali ci arrivavano per l'altra strada, uno da destra, l'altro da sinistra. Gli inglesi attraverso riescono a fermarlo, tra le principali città arabe, la liberazione di Damasco andava, secondo i calcoli inglesi, ascritta alle truppe inglesi, oltre che a quelle arabe, cioè non sarebbe stato opportuno che venisse liberata solo dagli arabi. Quindi fermano Faisal quando sta per entrare a Damasco. Però nel frattempo la popolazione a Damasco ha già scacciato gli ottomani e ha già dichiarato un governo arabo autonomo che nomina immediatamente Faisal come loro re. Con la disfatta praticamente tedesca e turca in tutta questa zona, si ha la fine della guerra per i turchi, i quali sono evidentemente costretti a chiedere l'armistizio e la resa. Però la cosa non è conclusa, cioè questo periodo intermedio, quello durante la guerra, vede degli altri movimenti dal punto di vista diplomatico tra le potenze europee, soprattutto tra Francia e Inghilterra, in vista appunto di come accordarsi per una spartizione dei territori arabi una volta finita la guerra, una volta morto il turco, e quindi che si possa spartire la sua carcassa, come dicevano tranquillamente. Questi accordi incominciano già con lo scoppio della guerra, cioè già nell'autunno del 1914 incominciano i carteggi fra Gran Bretagna, Francia e Russia, che era loro alleata, per come arrivare a spartirsi i territori. E la Russia fa subito sapere che gli interessi suoi praticamente riguardano il controllo del Mar Nero, degli stretti dei Dardanelli e di Costantinopoli. Gli altri territori interessano molto agli inglesi e francesi. Quindi le trattative vanno avanti soprattutto fra inglesi e francesi, ottenuta questa via libera, diciamo così, dalla Russia, e prendono il nome dai due negoziatori, l'inglese Sykes e il francese Picot, per cui prendono il nome di accordi Sykes-Picot. Questi accordi, che vengono condotti fino al 1916, cioè contemporaneamente agli accordi che intanto MacMahon stava prendendo con Hussein di Medina per la creazione di uno Stato arabo dopo la guerra, parallelamente gli inglesi stavano conducendo queste trattative con i francesi, che prevedevano che la Francia, finita la guerra, controllasse quella che allora si chiamava la Grande Siria, cioè Siria, Libano, Palestina, Giordania. che l'Inghilterra controllasse la Mesopotamia, che sarebbe l'Iraq attuale, in realtà gli inglesi avevano ben altre ambizioni, non solo la Mesopotamia, però intanto gli accordi erano questi. In realtà gli inglesi, occupando, come abbiamo visto prima, insieme agli arabi, tutta questa zona, impongono praticamente una loro presenza militare, intanto in questa zona. Però non è finita ancora qui, perché nell'ottobre 1900, che anno avviene? 18, se non sbaglio. Io adesso mi aiuterete voi a ricordare quando è che avviene la rivoluzione d'ottobre in Russia, comunque in piena prima guerra mondiale, cioè la Russia esce dalla guerra, c'è cioè la rivoluzione comunista, 17. I comunisti vanno al potere, 17, grazie, ecco, i comunisti vanno al potere e ovviamente arrivando al potere si trovano fra le mani tutti questi incartamenti, segreti, fino a quel momento lì, incartamenti che denunciano nel modo più plateale tutte le intenzioni imperialiste, espansioniste, colonialiste delle potenze europee che loro avevano sempre denunciato, da sempre, i comunisti, come. E Lenin li fa pubblicare sui giornali dicendo guardate che cosa, quali sono gli accordi che ci sono dietro a tutte le dichiarazioni. Va da sé che questa pubblicazione fa un certo scalpore sia in Europa che molto, moltissimo nei paesi arabi, evidentemente, che vedono confermate tutti i loro sospetti e i loro timori sulle reali intenzioni degli inglesi nello spingerli a rivoltarsi. Di fronte all'indignazione e ai sommovimenti che cominciano a esserci nei paesi arabi, gli inglesi e i francesi nel novembre del 18 si vedono costretti a fare una dichiarazione pubblica e ufficiale in cui promettono l'autodeterminazione e l'indipendenza ai paesi arabi. Però, come vedremo, anche questa dichiarazione, questo impegno solenne verrà disatteso senza il minimo scrupolo nel giro di un anno o due. Finita la guerra, e qua arriviamo verso la fine anche della lezione di oggi, finita la guerra, con la resa anche della Germania, eccetera, c'è la famosa conferenza di pace cosiddetta di Versailles, che comincia nel gennaio del 1919. In realtà si chiama conferenza di pace di Versailles, ma fu un piccolo disastro, un enorme disastro per la pace, perché mise praticamente le premesse per lo scoppio poi della Seconda Guerra Mondiale. Comunque, per quello che riguarda questa conferenza, a cui erano evidentemente presenti tutti i paesi belligeranti, sia i vincitori che i vinti, però è chiaro che erano vincitori a decidere le conclusioni di questa conferenza, si trattò del nuovo assetto, della nuova sistemazione di tutti i paesi che erano stati coinvolti nella guerra, che erano usciti praticamente ridisegnati, ridimensionati, sconfitti dalla guerra. In questa conferenza ebbe un peso, adesso questo farebbe parte di storia europea, però ha i suoi riflessi immediati anche qui, ebbe un peso notevole la dottrina americana rappresentata dal presidente americano Wilson, che volle che si definissero alcuni principi chiave a cui attenersi, che erano l'abolizione della diplomazia segreta, tipo accordi Sykes-Picot per intenderci. Gli accordi dovevano essere trasparenti, conosciuti da tutti, non dovevano E poi la fine del sistema coloniale e il diritto all'autodeterminazione dei popoli, cioè i popoli, ogni popolo era, aveva il diritto di decidere sul suo regime che voleva, lo status che voleva. Iniziano immediatamente, beh, insomma, l'Inghilterra e la Francia, che sono le due maggiori potenze coloniali del mondo e che avrebbero assorbito i territori arabi all'interno del loro sistema coloniale, si trovano un po' spiazzate, ma fino a un certo punto, perché ovviano, diciamo così, all'inconveniente, ricorrendo al sistema dei mandati. I mandati cosa sarebbero? Sarebbero affidamenti fiduciari ufficiali dati dalla comunità internazionale a questi paesi più esperti, più progrediti, quali potevano essere al momento la Francia e l'Inghilterra, che avrebbero dovuto guidare questi popoli appena arrivati all'indipendenza, quindi ancora molto inesperti e non capaci di governarsi da soli, avrebbero dovuto accompagnarli su questa strada fino al momento in cui fossero stati in grado e a quel punto lì li avrebbero lasciati camminare con le loro gambe. Questi sono i mandati che la Società delle Nazioni, un organismo che uscì dagli accordi di pace di Versailles, che doveva essere praticamente il precursore dell'attuale ONU, questi mandati ufficialmente la Società delle Nazioni attribuì alla Francia e all'Inghilterra, salvo che la Francia e l'Inghilterra incominciarono subito a discutere su quali erano i territori su cui doveva esserci il mandato francese e quelli su cui doveva esserci il mandato inglese. Stando agli accordi di Sykes-Picot, la Francia avrebbe dovuto avere tutta la Siria. Gli inglesi fecero immediatamente obiezione dicendo che intanto in Palestina, per Palestina cui allora si intendeva quella che adesso è Palestina e Israele e anche la Giordania, era tutta Palestina allora, questo territorio c'era un problema ulteriore che era dato, lo vedremo la volta prossima, da un impegno preso dagli inglesi con i sionisti di costituire sul territorio della Palestina una loro entità nazionale. I francesi ovviamente dicono che a loro non interessa, che l'accordo non è preso dagli inglesi, mica loro, che quindi loro non sono tenuti a questo accordo, ma comunque, comunque prevale la linea inglese. Poi gli inglesi cedono sulla Siria, la lasciano in mano ai francesi, però a condizione che la zona nord-est, scusate, della Siria, quella di Mosul, cioè dove c'erano i pozzi petroliferi, viene unita alla Mesopotamia e rimane in mano inglese. Gli inglesi avrebbero poi anche la Mesopotamia. Queste divisioni territoriali, che alla fine i francesi accettano, hanno le loro ripercussioni evidentissime anche ai nostri giorni, perché staccando Mosul nel nord-est della Siria dalla Siria e unendolo alla all'Iraq attuale, cioè la zona di Mosul è una zona curda, praticamente si uniscono le zone curde dell'Iraq e la zona di Mosul, staccandole dalle altre zone curde del nord della Siria. Quindi praticamente abbiamo attualmente la zona curda, che tuttora continua a invocare una propria indipendenza, spartita tra tre territori: la Turchia nel sud, la Siria, il nord della Siria, e l'Iraq, la zona di Mosul. Viene praticamente smembrata in tre parti tutta la zona del Kurdistan, con conseguenze di instabilità notevoli anche attualmente. Io concluderei, dunque, gli inglesi poi, dopo essere riusciti a staccare tutta la Palestina dai territori francesi, a loro volta poi decidono, sempre di autorità loro, di staccare tutta la parte a est del Giordano, cioè quella che allora verrà chiamata Transgiordania, dal resto della Palestina, con grandi proteste dei sionisti, perché si trovano nella necessità, inglesi, in un certo senso, di almeno apparentemente onorare, almeno in parte, gli accordi che avevano preso con Hussein e i suoi figli, perché Ibn Saud ha di fatto l'Arabia e quindi manda fuori Hussein dal Hijaz. Però Hussein e i suoi figli, che avevano causato e guidato la rivolta araba, si trovano quasi con niente in mano a questo punto, per cui gli inglesi staccano la Transgiordania dalla Palestina, mettono in questo regno protettorato inglese il figlio primogenito di Hussein, Abdallah, che sarà poi il nonno del re Hussein recente, e metteranno, ma lo vedremo, metteranno in Mesopotamia, che è sotto il loro protettorato, metteranno come re Faisal, l'altro figlio, quello che ha guidato la rivolta araba. Insomma, è una storia molto deprimente, come vedete. Senza contare, per adesso mi fermerei qui, e adesso lascio la parola a voi, poi ci metteremo la volta prossima. Io finora ho solo nominato due o tre volte il movimento sionista e il ruolo che ha in queste vicende. Almeno la volta prossima invece dovremo occuparci in maniera diretta del movimento sionista, sia di che cos'è, di quali sono i suoi scopi, sia di come si inserisce in queste vicende in questa epoca. E poi vedremo come procedere ulteriormente, ma per intanto, perché dopo poi ci sarebbero le storie dei vari paesi che si vengono formando in questo modo fino ai nostri giorni. Lascio la parola a voi adesso, vediamo.
Volevo chiedere, rispetto alla dottrina americana di Wilson, no? Praticamente l'Inghilterra e la Francia se li danno loro questi mandati, e gli altri popoli cosa dicono? Cioè,
no, dunque, non se li danno loro, se li fanno dare dalla Società delle Nazioni.
Sì, lo so, ma le società, ma gli altri cosa dicono? No.
Cioè, gli altri ci sarebbero, i popoli. Ma, cioè, bisogna pensare che una mentalità di tipo coloniale era assolutamente normale all'epoca. Tutti ragionavano in quei termini. Cioè, gli altri paesi europei, perché poi erano loro. Non penso che i paesi asiatici o dell'America meridionale avessero voce in capitolo. Cioè, ritenevano che questi popoli non fossero in grado di aiutarsi, che avessero bisogno di qualcuno che li aiutava. Quindi no, i popoli direttamente interessati, sia chiaro, cioè quelli che adesso chiameremo palestinesi, siriani, libanesi, iracheni, non erano per niente d'accordo, questo è chiaro. Anche se anche loro accettano a un certo punto la situazione di fatto, perché non avevano, sempre pensando che a un certo punto sarebbe arrivata l'indipendenza poi.
E scusa, con questi mandati, quindi loro cosa governavano? Soprattutto le scuole, l'economia, cioè come facevano a supportare appunto questi popoli? Cioè la scuola, per dire, era un elemento ancora molto importante, come lo era per i missionari di cui ci avevi parlato prima, o invece ci sono più degli accordi a livello economico?
No, cioè il sistema era praticamente poi quello coloniale, cioè c'era un governatore nominato dalla madre patria, cioè dall'Inghilterra e dalla Francia, c'erano dei funzionari locali anche, che però, cioè, ma l'amministrazione pubblica non è che fossero tutti inglesi, c'erano anche degli arabi evidentemente, che però lavoravano sotto le direttive e l'istruzione dei governanti inglesi, e poi c'era una presenza militare inglese o francese a sostegno, poi c'era anche una polizia locale, se vuoi, però anche questa guidata da, cioè le chiavi erano in mano inglese o francese, e poi c'era tutta una rete preparata da loro, istruita da loro evidentemente, sia dal punto di vista amministrativo che no, le scuole, è chiaro che si rispettano, è ovvio che si rispettano, cioè non si impone la religione cristiana, anche se sono inglesi e francesi, cioè si rispetta l'insegnamento religioso musulmano, si rispettano le lingue locali, non viene imposta la lingua inglese nelle scuole della Palestina o dell'Iraq, il francese, anche se ovviamente è chiaro che queste lingue tuttora in Libano, l'arabo libanese è costellato di parole francesi, anche un discorso in arabo ci trovi dentro almeno non so quante parole francesi, perché è chiaro che poi una certa influenza entra. Ma cioè adesso io non ti so dire esattamente, ma i governanti principali erano quelli nominati, erano o generali o altri funzionari governativi, ma inglesi, francesi certamente. Ma comunque il pensiero che... cioè il ragionamento, diciamo così, di tipo coloniale, che per noi oggi è inaccettabile, allora era accettato da tutti, ma da tutti, cioè tranne forse i comunisti appunto, che non erano d'accordo, ma cioè, ci sono, capita di leggere dichiarazioni anche dalla stessa Chiesa, cioè giustificare le guerre, non solo in questo settore del mondo, ma ovunque, le guerre di espansione coloniale giustificate come, forse chi faceva queste dichiarazioni da parte ecclesiale forse poteva anche essere in buona fede, non lo so, però giustificate con il compito doloroso ma necessario di portare la civiltà. Non, cioè, forse anche noi avremmo ragionato così se fossimo vissuti all'epoca, anche dire. Cioè, non è che fosse obbligatorio, però il 90% delle persone, anche istruite, pensavano, come lo chiamavano, il fardello dell'uomo bianco, cioè questo carico di cui doveva farsi l'uomo bianco di portare la civiltà in giro per il mondo. Sia pure, purtroppo, delle volte a costo di dover fare una guerra per arrivarci. Che è tutta un'ipocrisia, perché poi era per ben altri motivi, altro che civiltà, ma però allora era così, ragionavano così.
No, certo, questo lo sappiamo. No, mi ponevo il problema rispetto alle scuole, perché se uno vuole portare dei veri cambiamenti dovrebbe investire di più appunto sulla cultura, non soltanto su chi comanda, l'esercito, eccetera, eccetera. E non lo sapevo, eh.
No, no, ma le scuole vengono sviluppate, non è che vengono trascurate come viene sviluppato. No, cioè rispetto al caos che vediamo adesso in paesi come la Siria o come la Palestina o l'Iraq, cioè certamente il periodo dei mandati è stato migliore dal punto di vista della possibilità di avere assistenze scolastiche o sanitarie, non ci sono dubbi. Cioè, però il caos che viviamo adesso è una conseguenza diretta di questi periodi, cioè il problema è quello, oltre che delle politiche attuali.
Volevo chiedere come furono presi dalla popolazione giordana e
quella che adesso noi diremmo irachena, questi due re che non erano locali, vengono questi due figli del grande sceriffo, furono, come furono accolte, come si integrarono. Grazie.
Non ci fu problema all'epoca, perché, ecco, forse questo non l'ho detto e va sottolineato, il sentimento nazionale arabo che andava sviluppandosi e che si sviluppa in questi anni, non era il sentimento nazionale iracheno, siriano, palestinese, giordano, era il sentimento nazionale arabo. Loro si avvertivano come una nazione unica, non per niente Hussein nel suo incartamento con Mahon chiedeva una nazione unica, non tante, cioè la divisione che conosciamo adesso in tutte queste singole nazioni l'hanno fatta gli inglesi e i francesi per potersi spartire, perché se era un blocco unico come facevano a spartirselo? Per poterselo spartire fra di loro hanno diviso in tante zone che poi sono diventate poi di fatto nazioni, ma la loro coscienza era un'altra e quindi non c'era nessuna obiezione al fatto che un figlio di Hussein governasse sulla Transgiordania e un altro sull'Iraq. Era legittima la cosa per loro, ma questa richiesta di avere una nazione unica viene formulata in maniera esplicita anche a margine della conferenza di Versailles nel 1919, quando, forse ne parleremo la volta prossima, ma di fronte alle liti continue fra Francia e Inghilterra per come spartirsi questa zona, l'America, che al momento, allora, era ancora estranea da interessi particolari su questa zona del mondo, decide di mandare una commissione nominata dal presidente Wilson, una commissione di americani, in queste zone per sentire i vari rappresentanti di queste zone. Parlano con tutti, no? Si chiama commissione, è molto interessante. King Crane si chiama, dai due King e Crane che la compongono, i principali. Questi incontrano tutti, incontrano gruppi sionisti, gruppi arabi, arabi di tutti i tipi, drusi, quelli che vivono nelle montagne del Libano, quelli che vivono nei deserti, beduini, eccetera, no? E poi arrivano con i risultati della loro commissione al congresso di Versailles. Però nel frattempo, adesso poi dico i risultati della commissione, quali erano. Però nel frattempo, mentre questa commissione lavorava qui in zona, nel frattempo Francia e Inghilterra erano arrivate ad accordarsi su come spartirsi le terre. Quindi quando la commissione ritorna, l'accordo praticamente fra Francia e Inghilterra era stato raggiunto, Wilson era ben contento perché in questo modo poteva tirarsi fuori lui, che non aveva intenzione di impegnarsi in queste zone, e quindi anche i risultati della commissione King Crane non vengono praticamente discussi. Comunque però i risultati ci sono, i testi della commissione, cioè loro arrivano alla conclusione che la stragrande maggioranza di tutti quelli con cui si sono incontrati, che rappresentano poi settori vari delle società arabe dell'epoca, erano tutte, il 90% di quelli con cui hanno parlato, erano tutti per la creazione di un unico Stato arabo, diciamo così, la grande Siria, che doveva comprendere Siria, Libano, Palestina, Giordania, Israele come territori. Questa sarebbe stata la volontà, se si voleva rispettare il principio dell'autodeterminazione espressa dalle popolazioni di questi luoghi. Però appunto viene tranquillamente ignorata e si procede invece con il sistema delle spartizioni. E chiedevano di avere come re Faisal, perché era quello che aveva guidato la rivolta araba e aveva liberato i loro territori. È una storia triste, però la storia è così. Ci sono anche delle pagine riguardanti le richieste sioniste in questa commissione, anche quelle sono molto interessanti, perché Comunque, quelle le vedremo casomai quando affrontiamo il problema del sionismo. Ok, va bene, se non avete altre domande, adesso ci sarebbe il problema di accordarsi per la prossima lezione.